Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati nella nostra trasmissione, nella casa del Padre, nella Radio Buon Consiglio, che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Stiamo leggendo il testo del Beato Bartolo Longo, il mese di marzo, in onore di San Giuseppe, edito da Pontificio Santuario di Pompei nel 2001. Ecco, siamo al decimo giorno e vediamo questo tempo d'estate, ecco come San Giuseppe passa la sua estate in Egitto. Ecco, consolazione di San Giuseppe nel suo soggiorno in Egitto. Ecco, sembra strano, ma ecco, anche in tempo di esilio, anche in momento di esilio, ecco, San Giuseppe vive il suo momento di consolazione, quindi di ristoro, ecco, di fiducia in Dio, di amore nel Signore, dello Spirito Santo, ad opera sempre di Gesù Cristo. Quale gioia per Giuseppe allorché vide il divin bambino fare i suoi primi passi per venire a lui. Ecco la consolazione di un genitore, è molto grande, no? Quando vede il suo bambino evolversi, stare bene, ecco, mangiare, non so, ecco, imparare qualcosa. E allora, ecco, veramente la gioia del padre, della madre, sono somme, perché vuol dire che il bambino sta bene, è sano, avrà un avvenire, ecco, nella vita. E tanto più si esalta questa condizione pensando che quel bambino è Dio, non è uno qualsiasi, è il figlio del Dio vivente, colui che ha fatto il cielo e la terra, tutte le cose visibili e invisibili. E quindi, insomma, c'è tanta più gioia, tanto più gaudio, tanto più amore, ecco, in questa realtà di Gesù che viene nel mondo, una gioia soprannaturale. Perché quel bambino avrebbe portato la salvezza a tutte le genti, luce per illuminare le genti, glielo dice proprio il vecchio Simeone, proprio a San Giuseppe, insieme alla Madonna. È luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Quindi se è luce, è luce. Il primo che riceve questa luce tra gli uomini è proprio San Giuseppe, è proprio immerso nella luce divina del Verbo. Quando udì il Verbo di Dio chiamarlo col dolce nome di Padre, certo che prendendolo sulle ginocchia dovette stringerlo amorosamente al cuore, indirizzandogli queste commoventi parole della Scrittura: O amabile fanciullo, tu sei il desiderio dei miei occhi, la vita della mia anima, il Dio del mio cuore. Fammi udire la tua soavissima voce, fammi mirare il tuo bellissimo volto. Vox enim tua dulcis et facies tua decora. Ecco, quindi il fanciullo è la delizia del volto del padre. Sì, è vero, le prove sono state tante per arrivare in Egitto, il timore di essere uccisi da Erode, la persecuzione, la ferocia dei soldati che potevano in qualsiasi momento incrociare questa famiglia in fuga verso l'Egitto, verso il sud del paese, ancora più a sud di dove erano giunti, dalla Galilea. Galilea, Samaria, Giudea, adesso Egitto sembra proprio una scala discensiva, discendente, no? Quasi che il Signore, insieme alla sua sacra famiglia, voglia toccare il fondo delle cose, ecco, quindi finiscono più a sud di tutta la Palestina, addirittura in Egitto, dove l'Egitto, ecco, era pure il luogo della schiavitù. Egitto significava schiavitù, significava liberazione pasquale dall'oppressione del faraone. Prima era stato soccorrevole, era stato amico l'Egitto grazie a Giuseppe, però che era come un infiltrato, non apparteneva alla famiglia pubblica, diciamo, nel seme del faraone, era solamente uno che era stato aggregato alla vita di corte, se l'era guadagnata la sua posizione, poi con la sua perizia, la sua intelligenza, ecco, anche la sua arte, ecco, è un grande poeta, Davide, e sì, grande profeta, insomma, ecco, Giuseppe, insomma, no? Perché aveva dei sogni che sapeva interpretare, aveva questo dono, ecco, dal Signore, che il Signore gli parlava nel sogno, un po' come al nuovo Giuseppe che stiamo oggi celebrando. Ci sono tante assonanze, così dicono anche i padri della Chiesa, anche il Magistero Comune della Chiesa, nella Quamquam Pluries, no, che l'enciclica su San Giuseppe, c'è questa proprio relazione, questo parallelismo tra l'antico Giuseppe patriarca e è il nuovo Giuseppe, patrono della Chiesa, patriarca di tutta la Chiesa. Quindi ecco, sente pronunciare il dolce nome di Padre, certo che prendendolo sulle ginocchia dovete stringerlo amorosamente al cuore, indirizzandogli appunto le parole del cantico: o amabile fanciullo, sei il desiderio dei miei occhi, la vita della mia anima e il Dio del mio cuore. Fammi udire la tua soavissima voce, fammi mirare il tuo bellissimo volto, vox animo tua dulcis et fasces tua decor. Che caro soggetto di contemplazione per San Giuseppe. San Giuseppe ha ricevuto il non plus ultra sulla terra, anche se non aveva nulla, anche se era un artigiano, viveva del suo lavoro, forse non gli bastava neanche per vivere, perché probabilmente, essendo giusto, essendo simile a Dio, non si approfittava mai, ecco, di quello che faceva, e non pretendeva per quello che non faceva. Non era un mafioso, non era uno interessato, non era uno che storceva, ecco, il denaro altrui, era uno che lo attirava perché si comportava bene, con umiltà, secondo Dio. Quando noi spargiamo il suave profumo di Cristo nel mondo, siamo esorcisti, anche se non giuridicamente, senza mandato, ma ecco, il posto per chi scaccia i demoni, soprattutto i demoni dentro il suo cuore, è sempre, no? Nella Chiesa. Come si diceva oggi, i sacramenti sono i canali della grazia, sono, ecco, l'elemento per cui si santifica il popolo di Dio. E guai a farne a meno, perché vuol dire che il battesimo è morto, non siamo più cristiani, cioè siamo cristiani rinnegati. Cristiani sì, perché lo saremo sostanzialmente, essenzialmente, radicalmente per tutta la vita, perché non si può cancellare il battesimo, però di fatto non facciamo cose degne di onore, degne del nostro battesimo, il contrario di quello che invece fa Giuseppe, che deve essere quindi il nostro costante oggetto di meditazione, così dice il beato Bartolo Longo. Che caro soggetto di contemplazione per San Giuseppe, quello del fanciullo, quello che il fanciullo che riceve le sue carezze è il figlio di Dio, i suoi occhi di padre si dilettavano a vedere il corpo del bambino svilupparsi e crescere. Eppure questi è il medesimo Dio forte. Il suo giovane intelletto sembra si vada formando davanti agli uomini. E Giuseppe adora lui la sapienza increata, la luce che illumina ogni giorno anche che viene al mondo. Quindi ecco questa grande possibilità di Giuseppe di vedere quelli che gli altri non vedono. Quanti profeti e re hanno desiderato vedere quello che voi vedete, non lo videro, ascoltare o dire quello che io dico, non lo ascoltarono. Quindi Gesù porta con sé la visione del bene, della felicità, ma anche di se stesso e anche della giustizia, del rendiconto. Anche questa è una grazia, quel rendiconto che dovremo fare della nostra vita nell'ultimo giorno, l'ultimo giorno possibile, ecco, per la conversione. Ci dobbiamo spicciare prima a convertirci, sennò poi non c'è più tempo. I suoi occhi di padre si dilettavano a vedere il corpo del bambino svilupparsi e crescere. Eppure questo è il medesimo Dio forte, ecco, Dio potente, Yahweh, è lui. Il suo giovane intelletto sembra si vada formando davanti agli uomini e Giuseppe adora la sapienza increata, la luce che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Giuseppe gli insegna a camminare, Giuseppe che insegna a Dio a camminare. Pensate che paradosso, eh? Ma proprio questo è successo. Gesù voleva umiliarsi sin dalla propria famiglia, è nato nella stalla, è stato perseguitato subito da Erode. Ecco. La Madonna forse non doveva fare scalo ad Ain Karim per andare in Giudea, perché forse doveva fare da sola, è stata invitata, diciamo quasi con forza, no? Ecco, dai miei fratelli. E quindi ecco, c'è questo assunto, questa posizione così forte, ecco, di Gesù che guida il nostro popolo, guida il passaggio sul Mar Rosso, guida l'allontanamento dal Tempio antico per andare verso il nuovo. Ecco, noi non abbiamo costruito un nuovo Tempio, no? Quelli che l'hanno fatto poi certamente sono rimasti così, un po' male. Ma il vero tempio è perché è Gesù, no? È lui che decide che quali templi devono esserci e quali no, no? Il soggiogo dell'intelletto si va formando dinanzi agli uomini, l'intelletto di Gesù, no? Beato chi poté mirarti, un amabilissimo bambino, sciolto dalle tue fasce, svincolare le braccia e porgerle. Porgere le tue piccole mani, accarezzandone la tua santa madre ed il santo uomo che ti aveva adottato, o meglio dire, a cui eri stato per figlio. Fare sostenuto da lui i suoi primi passi, snodare la mia lingua e balbettare le lodi di Dio tuo padre. Ti adoro, lingua balbettante. E le lodi di Dio tuo Padre. Ti adoro, caro fanciullo, in tutti i progressi della tua età, sia che succhiassi il purissimo latte, sia che venissi con parole infantili, no? Con vezze infantili, e chiamassi la tua mamma, riposassi sopra il suo seno e tra le sue braccia, che immagini, no? Delicate però. Ecco, sante, consacrate. Adoro il tuo silenzio, ma tu cominci a far udire la tua dolcissima voce. O mi fosse dato di raccogliere le tue prime parole. Su, Dio mio, fa che io pure sia fanciullo, tutto semplice e innocente. Ecco, la semplicità e l'innocenza. Ciò che è Giuseppe viene da Dio, ma ciò che viene da Dio egli lo deve ridare. Sente il bisogno di restituire, e allora lo restituisce volentieri a chi glielo chiede, perché la Madonna era pure sobria nel chiedere, però ha subito i cibi pronti quando arrivano in Egitto, anche la casa, tutto è stato preparato, non è come a Betlemme, in Giudea, che scacciarono prima a Gerusalemme, poi un benefattore si era preso di cura, ma non possiamo sempre fondarci così, no? Ecco, per quello che possiamo, sì. Allora, ci sarà l'assistenza speciale dello Spirito Santo. Se possiamo fare diversamente, magari un po' più imperfetta la cosa, però sempre nell'ordine della natura e della grazia. Dimmi tu stesso, beato Giuseppe, quale delizia provava il tuo paterno cuore allorché quel divino fanciullo, rispondendo alle tue carezze, con le sue potenti mani, premeva la tua fronte virginale. Ed avvicinava alle tue membra la sua bocca adorabile, ed allorché, rendendosi tenerezza per tenerezza, sorriso per sorriso, abbraccio per abbraccio, o prodigio inaudito, che nel medesimo atto di amore il tuo Dio è il tuo figlio. Sì, questo è il mistero in cui si perdeva San Giuseppe. Il tuo Dio è il tuo figlio. Quello che ti ha creato è quello che ti è stato affidato. A chi fu affidato molto sarà richiesto molto di più. Certo, Giuseppe ha una grandissima responsabilità in tutto il mondo, per tutti gli uomini, per tutti i paesi. Dovrebbe essere più meditata la sua presenza e la sua figura, non solo negli scritti, ma certamente gli scritti ci aiutano molto a interpretare ciò che era San Giuseppe, no? Ecco, tante processioni non si potettero più fare per la gestione, ecco, della diocesi di Rieti, no? Anche io ci vedo in mezzo, no? E però mi disse sinceramente che non dovevo realizzare quella cosa, però nonostante tutto quella cosa, ecco, allora non dobbiamo temere, eh? Il Signore ci guarderà sempre dall'alto, ecco, anche Giuseppe. Guardando Gesù, vedeva colui che era suo figlio, però in realtà era elevato e portato verso Dio. Quando svegliatosi, si ricreava col suo altare, cioè diminuire, e qui Bartolomeo parla, Bene, cari fratelli, allora ecco, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione su San Giuseppe. chiedendo a San Giuseppe la provvidenza di cui abbiamo bisogno, la salute, ma soprattutto il cuore orientato al Signore. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Parliamo di San Giuseppe, ovviamente, il patrono della Sacra Famiglia, nel libro del mese di marzo in onore di San Giuseppe, conferenza decima del beato Bartolo, il famoso avvocato, ecco, prima massone, poi convertito al cristianesimo e fautore, zelatore del Sacro Tempio di Pompei, della Madonna, della Regina del Rosario, ma anche di San Giuseppe, suo celeste sposo. Allora, diciamo, qual era la consolazione suprema di San Giuseppe in Egitto? Ecco, non il ristoro della calura, non la spiaggia, non il gelato, non una bella balera dove divertirsi e ballare, ecco, ma era il custode, essere custode di colui che governa l'essere, ogni essere creato, l'angelo del gran consiglio, avendo presentato a lui i buoni uffici che rendono a noi gli angeli custodi. Fu il redentore degli uomini, addirittura, vedete, San Giuseppe ebbe sulla terra l'onore di rendere a Dio sulla terra i servizi che nessun santo, nessun angelo aveva reso mai. Perché aveva il creatore del mondo tra le braccia, questa era la sua fortuna. Forse non aveva nulla, nulla di materiale, il sudore della fronte, certo, quello l'aveva copioso. Aveva un lavoro duro, magari incerto, non sempre pagato. Un lavoro forse disprezzato perché è un lavoro umile, manuale, come tutti i lavori così alle volte vengono sottopagati e disprezzati, proprio perché fatti con maggior fatica dovrebbero essere più valutati, perché ovviamente uno impiega più energie per fare lavori di questo tipo. Ma siccome non sono di gran concetto, no, non sono intellettuali, non sono alla pari di quelli degli scribi e dei sacerdoti del tempio, ecco allora il disprezzo, ecco allora la distanza sociale, ecco allora il classismo, ecco. E la mancanza di amore, ovviamente, di rispetto, però ma questo non importa a San Giuseppe, vuole essere così, abbiamo letto nel Vangelo proprio, ecco, chi vuole essere il primo sia l'ultimo e il servo di tutti, è proprio San Giuseppe, mette in pratica plasticamente queste parole, è l'ultimo. È il servo di tutti, non c'è nessuno meno di lui, perché si abbassa a fare le cose più umili. Fa nascere il suo bambino in una stalla, anche se ben adattata, attrezzata come lui sapeva fare. E se ne va a ramingo per tutta la Palestina, fino a Incarim, e poi fino a Betlemme, da Betlemme ancora più in basso, verso l'Egitto. Sta sempre in moto sul suo asinello. Con la sua dolcissima e giovanissima sposa, anch'ella una creatura delicata, una creatura da preservare, da conservare, è sempre a rischio di essere messo alle strette, prima da Erode, poi prima da Augusto stesso, se non si faceva il censimento si veniva perseguitato, poi Erode, se non si obbediva ai suoi ordini, si veniva uccisi, poi Archelao, lui è contrario. Insomma, a un erete che non fosse lui stesso, era un pericolo per San Giuseppe e per tutta la sua famiglia. E poi, chissà, avrà assistito alle prime schermaglie dei figli di Gesù nel tempio nella sinagoga di Nazareth, quando lo volevano uccidere. Non è questo il figlio di Giuseppe? Forse è ancora vivo Giuseppe, quando Gesù inizia il suo ministero. Lo conosciamo, è figlio di Giuseppe. Chissà. Saranno andati anche da Giuseppe, ma chi hai generato? Questo qua vuole essere il re di Israele, vuole essere il Messia, vuole essere il compimento delle scritture profetiche di Isaia. Non si vergogna questo. Da dove gli vengono i suoi miracoli? Chissà, Giuseppe, che dolore, lancinante nel suo cuore e anche nella Vergine Maria, no? Comunque, egli ha tra le sue braccia il creatore del mondo. Il custode del creato. Fu il custode di colui che è il custode, che governa gli esseri creati. L'angelo del Gran Consiglio, avendo prestato a lui i buoni uffici che rendono a noi gli angeli custodi, custodisce colui che è la custodia di tutto l'universo, anzi il creatore dell'universo. Fu il redentore del redentore, addirittura che titolo, è solo Bartolomeo, glielo dai, non ho mai sentito una cosa del genere. Il redentore del redentore. Colui che salva, Gesù dalla morte perché era perseguitato. Eppure Gesù è il redentore degli uomini, che riscattò dalle mani dei sacerdoti nella sua presentazione al Tempio. Fu il salvatore del mondo, anche questo, no? Salvatore del salvatore. Sì, l'ha portato via sempre dalle grinfie di Erode, dalle grinfie dei cattivi, dico loro che volevano fargli del male. Per averlo salvato dalle insidie di Erode, da mille pericoli, certo, il bambino è in mezzo al deserto, in mezzo al luogo periglioso, infestato da briganti, da bestie feroci, da serpenti. Camminerà su aspidi e vipere, schiaccerà leoni e draghi. Nessun salmo si confà di più alla situazione di Giuseppe. Salmo che si legge la compieta: camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi. Giuseppe schiaccia tutto, no? passa soprattutto anche sui sentimenti che forse potevano essere anche avversi, ma che mi fa fare qui, cioè, il signore, vivere in mezzo al deserto, ramingo, senza un posto stabile, senza un salario forse stabile, no? Senza una situazione sociale che mi possa tutelare, che mi possa aiutare, che possa aiutare anche la mia famiglia, eppure deve affrontare questo. Lo fa con gioia, lo fa senza recriminare, lo fa vincendo le sue passioni, lo fa vincendo se stesso. Lo fa offrendosi completamente a Dio, senza tornare indietro, senza guardare indietro. Colui che mette mano all'aratro e poi si volge indietro non è atto al regno dei cieli. È cominciato con l'aratro, deve finire il campo, deve finire di arare, deve finire di solcare con il tuo sudore quello che il Signore ti ha fatto iniziare, quel lavoro in cui ti ha messo Dio. Non puoi tirarti indietro, se ti tiri indietro, sei adatto al regno dei cieli, non farai le cose per bene, non farai le cose giuste, non farai le cose sante, salve. È il superiore del re e della regina del cielo, anche la Madonna, no? Questa consolazione sublime di avere accanto Maria Santissima. È il desiderio un po' di tutti noi, di tutti i veri cristiani, la Madonna che ci consola, la Madonna che ci sostiene. La Madonna che ci aiuta, la Madonna che ci tiene le grazie dal Signore, chi più fortunato di Giuseppe? Giuseppe, bastava che si rivolgesse alla Madonna, bastava che ci si rivolgesse a Gesù e tutto si compiva, di buono ovviamente, non certo chiedeva soldi, non certo chiedeva l'arricchimento, non certo chiedeva il benessere, per sé o per la sua famiglia, per i suoi amici. Non certo chiedeva per spendere per i propri piaceri, come dice la lettera di Giacomo, chiedete e non ottenete perché chiedete male, per spendere per i vostri piaceri, per spendere per il vostro egoismo. E il ricco stolto che cosa avrà chiesto al Signore? Dammi più raccolti, dammi più soldi per costruire i magazzini dei raccolti, dammi, ecco, tante amicizie buone che mi facciano fare affari, sempre più affari, anche loschi, non importa, basta che siano affari. Basta che sia fatturato, come dice quel comico lì, milanese, rimbruttito, fatturare, 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 conta solo il fatturare, no? Fare atti di commercio, no? Ma questo non è San Giuseppe, ovviamente, non è commerciante, è un ebreo, ma è un ebreo santo, un ebreo puro, un ebreo non deviato, che non pensa solo ai soldi, pensa invece al bene della propria famiglia, essere soprattutto gradito alla sua famiglia, neanche il bene economico, neanche il bene commerciale, non vuole questo San Giuseppe. Si accontenta di una modesta povertà, però un'onesta povertà, no? In modo tale che possa far felice Gesù e la Madonna, che possa tirare avanti la sua famiglia, ma soprattutto essere collaboratore del grande ministero che Dio ha iniziato in Gesù Cristo, nostro Signore. Il grande ministero è la salvezza del mondo, è la redenzione del mondo. Il loro cuore, il loro sostegno, la loro guida, il loro amico, il loro difensore, il loro tutto, le sue cure, le sue opere, le sue sollecitudini. Vedete, questa è la consolazione di San Giuseppe, questa è l'estate di San Giuseppe in Egitto, no? Non si fanno le vacanze come si chiama quel luogo famoso dell'Egitto dove vanno tutti in vacanza, adesso non mi viene in mente, però non va lì a fare le vacanze San Giuseppe, no? Ecco. Va conscio di avere vicino queste due colonne della vita, del mondo, della creazione e della redenzione, Gesù e Maria. Se pensiamo bene, alcuni santi sono morti con il nome di Gesù e il nome di Maria sulle labbra. Padre Pio, per esempio, morì proprio dicendo questi nomi: Gesù e Maria, Gesù e Maria. Gesù e Maria, Gesù, Giuseppe e Maria, inseriamo anche noi Giuseppe, vi dono il cuore e l'anima mia, Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia, Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia. A quelli che nutrono Gesù Cristo, ai poveri, lo Spirito Santo promette l'abbondanza dei beni temporali ed eterni. Ma qual gloria a San Giuseppe che nutrì veramente lo stesso figlio di Dio, che nella verità, ecco, gli può dire, io avevo fame, tu mi hai dato da mangiare, avevo sete, tu mi hai dato da bere, ero orfano e mi hai accolto, ecco. Giuseppe lo faceva spontaneamente, senza pensarci, perché questa era la legge del Vangelo, era la legge dell'Antico Testamento, era la legge scritta nel suo cuore. Ma stavano traendo non uno qualsiasi, ma stavano traendo Dio stesso, non il simbolo di Dio nel povero, nel sofferente, nel bambino, ma ecco, stavano traendo colui che regge il mondo, che regge la vita, che regge. Ecco, l'azione di ogni cosa. Ecco. Allora, quando svegliandosi ti ricreava col primo sguardo, ti sorrideva con amore, abbracciava il tuo collo, il Signore, no? Ti chiamava col dolce nome di Padre, provava a conversare con te più coi gesti e non con gli occhi, che con le balbettare infantili. Quali erano Giuseppe i dolci accenti con cui gli corrispondevi? Oh, lo vedo, lacrime di gioia esprimevano la tua felicità per poterti beare della sua presenza, avendo ritrovato colui che il tuo cuore amava. Ecco, quindi San Giuseppe aveva tutto, aveva il cuore proteso. Ecco, verso Gesù, e questo gli bastava, forse neanche mangiava, non sentiva neanche il bisogno, come tanti santi, come Santa Caterina, San Pio da Pietrelcina, Santa Veronica Giuliana, non mangiava, no? Per diversi giorni, forse San Massimiliano Colbo non mangiò per 21 giorni nel bunker della fame, fu una fame indotta quella, sì, fu un digiuno indotto, però lui lo accettò volentieri, come se l'avesse fatto di sua spontanea volontà, pur di offrire qualcosa all'Immacolata. E com'è resistito tanti giorni nel pieno delle forze, no? Nella lucidità dell'intelletto, nell'elevazione in Dio, nella santità, tanto da confessare tutti i suoi compagni di sventura e cantare le lodi del Signore, sempre insieme a quel bunker di buio dove non si poteva né vedere, né leggere, né scrivere. Comunicare forse era difficile, tutti senza dignità, nudi, in quel caldo torrido del 14 agosto, dell'agosto del 1941, l'anno in cui San Massimiliano è morto, eppure, eppure c'era la consolazione di Gesù, la consolazione della Madonna, la stessa consolazione di San Giuseppe, anche in morte San Giuseppe, quale consolazione, quale refrigerio. Quale speranza, quale fortuna, quale gaudio, perché? Perché è vicino a Gesù, è vicino alla Madonna, non teme la morte San Giuseppe, la morte è sua amica e sorella, proprio come per San Francesco, perché vede, ecco, vede i cieli aperti, vede Gesù e Maria, li vede in carne ancora vicino a lui. Questo è il cielo, questo è il paradiso, questa è la Trinità divina che sta sulla terra, tutto ciò che c'è, che è stato e che sarà Gesù, Maria, la grazia, lo Spirito Santo, la vita divina nelle anime, il cielo aperto proprio. Beh, tutto questo ha fatto il tesoro di San Giuseppe, il grande tesoro che ha custodito e ci ha donato oggi anche a noi. Facciamo la nostra visita a San Giuseppe, fedele San Giuseppe, degnati di lasciarmi penetrare nel modesto asilo in cui ti sei ricoverato in Egitto con la Santa Famiglia. Vedo in esso da ogni parte segni di povertà, poveri mobili, povero cibo, occupazione e lavoro da poveri. Ma, oh mio Dio, vi fu nel mondo più delizioso soggiorno di quell'umile casupola. Come ogni cosa è semplice e posta in ordine, come tutto indica pace, carità, vera felicità, in quell'oscuro soggiorno mosse Gesù i suoi primi passi e pronunciò le prime parole, beatissimo Giuseppe, adoro con te le prime parole di vita uscite dalla bocca dell'incarnato Verbo. Mi prostro con te per baciare con rispetto le prime orme impresse dai suoi piedi adorabili. O bontà infinita di Dio che si è fatto debole per rivestire noi di forza, che ha voluto balbettare come gli altri fanciulli per insegnare a noi il linguaggio del cielo. O Giuseppe, ispirami i tuoi sentimenti, ottienimi la grazia di amare come te questo simbolo d'amore. Amen. Buone vacanze, cari fratelli, vi faremo un consiglio insieme a Gesù, Giuseppe, Maria. Ave Maria.